Intanto c'è chi dall'altra parte del Mediterraneo guarda con interesse alle iniziative italiane e ne mette a punto delle proprie ugualmente interessanti e interattive. Ascoltiamo Antonio Medina, professore di didattica e formazione nella Università Nazionale di Educazione a Distanza dell'Università di Madrid, Spagna.
Mi nombre es Antonio Medina y soy profesor de didáctica general y formación de profesorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Actualmente en nuestra universidad hay varios grupos de personas que estamos desarrollando programas de formación de profesores y de formación.
Attualmente nella nostra università abbiamo numerosi programmi per la formazione dei docenti e di formazione aperta legata all'utilizzazione della piattaforma DST o tesi a sviluppare l'elaborazione di proprie pagine web. Ciò è strettamente connesso al nostro lavoro con il progetto di Open University, ovvero di educazione a distanza, il cui obiettivo fondamentale è di estendere la formazione a tutte le persone, le istituzioni e alle necessità di concrete richieste dal mondo lavorativo e che effettivamente sono differenti in una nazione come la Spagna, che è una società multietnica e multiculturale. In sostanza un lavoro estremamente complicato.
Sono multiples in una Spagna multiculturale e in un entorno molto complicato.
Come giudica l'impegno della Unione Europea a favore dell'e-learning?
È una eccellente domanda. In questo momento hay multitud de trabajos que acoge la Dirección General en Bruselas.
È una buona domanda. In questo momento c'è una moltitudine di lavori che impegnano la Direzione Generale in Bruxelles. Io posso parlare circa il progetto Octopus, che mi ha visto impegnato direttamente e personalmente, e che è una sorta di motore di ricerca realizzato nel settore dell'educazione ambientale e sviluppato in collaborazione con 5 paesi, quali Grecia, Portogallo, Romania, Spagna e Italia. Probabilmente si tratta di uno dei più grossi lavori relativi all'e-learning. Ci sembra un momento importante per offrire all'Europa una forma nuova di dialogo, lavoro e apprendimento per lo sviluppo comunitario e dello stesso e-learning.
Por lo tanto, nos parece que es un momento importantísimo para que Europa se plantee una forma nueva de diálogo, de trabajo y de búsqueda de las formas nuevas de desarrollo comunitario y de mejora de la enseñanza y learning.
Cosa possono fare i paesi dell'Unione Europea per sfruttare meglio le nuove tecnologie nel settore didattico?
La nuova tecnologia è una nuova cultura e è necessario entenderla.
Le nuove tecnologie sono una nuova cultura, è necessario intenderla come una forma fondamentale di comunicazione. Possiamo dire che il futuro non dipende solo da come si utilizzerà la tecnologia, ma anche da come si integrerà nella nostra vita quotidiana, ovvero non si tratta tanto che le persone sfruttino le comodità offerte dal nuovo mezzo tecnologico quale internet, ma dalla capacità di integrare meglio le tecnologie nella vita del proprio lavoro abituale. Ad esempio, la totalità delle persone hanno la possibilità di partecipare alla vita scolastica, ma quelli che non hanno questa possibilità hanno necessità di seguire, adeguarsi e aggiornarsi al suo linguaggio. Il futuro d'Italia, Spagna, Unione Europea è quello di integrarsi in questo cammino.
A una nuova possibilità, e è probabilmente lo più importante del futuro, è che Europa, Italia e Spagna e tutti i paesi europei tienen che apportare e comprometterse molto sinceramente.
Fin qui Antonio Medina, professore di didattica e formazione nella Università Nazionale di Educazione a Distanza di Madrid, Spagna. E-learning è una bella parola per indicare educazione elettronica, insomma col tramite di internet. La strada in Italia è stata aperta, ma certo bisognerà ancora lavorare su temi importanti quali la dotazione dei computer, che passa senz'altro in secondo piano se ci sono situazioni dove non esistono neppure i locali per fare scuola e si è costretti a doppi turni, niente laboratori, niente palestre. Alcuni siti web come l'Ordine dei Giornalisti, ad esempio, vi propongono di scaricare la sua rivista ufficiale in formato PDF. Ma ancora per un po' di tempo la rete, la rete web, sarà soltanto un sistema integrativo di didattica e formazione, non potrà sostituire del tutto i mezzi tradizionali di insegnamento. E con questo concludiamo il nostro speciale dedicato all'e-learning.
Finalmente qualcosa di fresco. Radio Magazine Estate, il meglio di un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
2005 di Galassia Gutenberg prevedeva un incontro sul tema scrivere fuori o dentro la rete, ovvero può uno scrittore blogger uscire dalla rete e rivolgersi all'editoria tradizionale senza perdere nulla della sua identità? Sembra strano, ma infatti gli scrittori su internet già stanno acquisendo una propria scrittura ben connotata. Ne parliamo con Jacopo De Michelis, critico letterario, che ha partecipato a Napoli al raduno nazionale dei blogger e che oggi abbiamo ospite al telefono da Milano. Pronto, mi senti?
Sì, buongiorno, buongiorno ai suoi telespettatori.
Ecco, allora, c'era un raduno dei blogger, di che cosa si tratta, Jacopo?
Sì, era un incontro sui blog più che un raduno di blogger, nel senso poi ovviamente nel pubblico c'erano anche molti blog. Comunque il tema era un tema che in questo momento è abbastanza di attualità tra i cosiddetti blogger, ma non solo, che è quello appunto di scrivere dentro o fuori la rete, ovvero la scrittura che circola in rete oggi soprattutto tra i blog in rapporto alle forme più istituzionali di scrittura, dal giornalismo alla letteratura eccetera, e tutto questo in particolare un dibattito che è nato dopo la pubblicazione da parte di Einaudi di un'antologia curata da Loredana Lipperina di racconti di blogger. E questo è un po' il tema su cui ci sono confrontate varie posizioni di...
Ecco, Loredana Lipperini che viene, considerata come una blog star, no? Un nuovo termine.
Sì, oddio, io non termine che non amo molto perché proprio essendo, secondo me, i blog una forma, alternativa e più spontanea, democratica, eccetera, di comunicazione, usare termini che invece mutuati dal linguaggio dello show business televisivo non mi piacciono molto. La Loredana Lipperini è una nota critica letteraria che tiene anche un blog.
Ecco, insomma, fra il passaggio dalla rete all'editoria tradizionale si perderebbe un qualche cosa, una connotazione propria che già avrebbe acquisito scrittore blogger, si parlava appunto dell'esperimento dell'Einaudi con Lipperini. Te che sei un critico letterario, dove sta la differenza dallo scrivere in rete e scrivere invece per un editore tradizionale di carta stampata come ad esempio l'Einaudi, no?
Adesso non è difficile fare differenze troppo nette e forti, nel senso che comunque sempre di scrittura si tratta. Diciamo che la differenza principale è che mentre la scrittura in rete è una scrittura che ha alcuni caratteri della parola scritta, ma anche altri della parola orale, nel senso che è una scrittura che si fa in un dialogo continuo con gli altri, non è una scrittura statica come quella del libro tradizionale, per cui sono in due forme in parte diverse. L'esperimento, secondo me, interessante e sostanzialmente riuscito dell'antologia Einaudi di cui parlavamo è stato quello di mettere alla prova alcuni talenti di scrittura nati sui blog con il medium classico del racconto tradizionale.
Ecco, che cosa ne è venuto fuori?
Ne è venuto fuori comunque un esperimento interessante che ha mostrato come non ci siano sostanziali differenze e preclusioni al passaggio fra una forma e l'altra, come non sia una forma minore di scrittura di serie B quella dei blog, ma che poi il tipo di scrittura che circola in rete può misurarsi anche con successo, anche con le forme più tradizionali. La mia convinzione a questo riguardo è che più dialogo, collaborazione, scambio c'è fra le varie forme e più se ne arricchiscono entrambe, insomma.
Ecco, senti, Jacopo De Michelis, all'altra parte del telefono da Milano, si parla spesso, no, di new media in sostituzione di quelli dei media tradizionali, no, dei metodi classici per fare comunicazione, e che dopo lo scetticismo per i cosiddetti palmari, no, che stentavano a prendere piede, adesso pare che l'ebook sta per diventare qualcosa veramente di concreto, visto che il vero e proprio palmare potrebbe essere il cellulare. Credi che questo può preoccupare effettivamente gli editori?
Ma io credo di no, nel senso che se per caso veramente, come ormai in realtà è da molti anni che l'ebook è sempre sul punto di esplodere e non esplode mai, e io sinceramente ho forti dubbi che qualcuno comincerà a leggere romanzi su un cellulare, comunque credo che se per caso esplodesse veramente, semplicemente gli editori avrebbero a disposizione un altro strumento da utilizzare per veicolare i testi che pubblicano, per cui non credo che sia una cosa che debba spaventare gli editori, forse può spaventare quegli editori meno pronti e disposti a sperimentare cose nuove, ma io sono sempre molto perplesso sulla forma dell'ebook, nel senso che pur essendo estremamente interessante per certi tipi di testi, soprattutto testi di consultazione, per quanto riguarda soprattutto la letteratura, e quindi una lettura che ti va per piacere, credo che ancora non si sia trovato il supporto che possa veramente far esplodere in maniera forte e decisiva l'ebook. Non dubito fortemente che vedremo le gente che leggerà Proust sui cellulari prossimamente.
Probabilmente comunque il mezzo che si utilizza non è importante, sono importanti i contenuti. Te un nuovo Proust su internet l'hai trovato? C'è qualcuno insomma che si mette in mostra?
Ci sono tanti talenti ed è uno dei punti di forza dei blog e comunque di tutte quelle forme che la rete ha dato, quelle possibilità di espressione libera, indipendenti che la rete ha messo a disposizione della gente, ha fatto emergere non magari un nuovo Proust, ma sicuramente ha fatto emergere talenti e qualità interessanti che poi soprattutto in America, dove tutto questo movimento è già in una fase diciamo di sviluppo più avanzata, ma anche in Italia comincia, persone che hanno cominciato sui blog poi hanno cominciato appunto a misurarsi con antologie tradizionali o a collaborare con giornali e riviste, per cui insomma succede, sì.
Ecco, prima di chiudere, che consiglio daresti a chi volesse mettere su un blog?
Il consiglio è molto semplice, nel senso che questa è la forza dei blog. Il consiglio migliore a chi vuol fare un blog è di cominciare a farlo e poi di scoprire poco a poco cosa ci vuole fare, nel senso che il bello di un blog è che bastano 5 minuti per aprirlo e poi tutto il resto è la propria creatività, fantasia e i propri interessi a produrlo, a riempire quello spazio che ognuno può aprirsi in rete.
Ecco, vogliamo ricordare un attimino ai nostri ascoltatori di che cosa ti occupi nella vita, Jacopo?
Sì, io oltre appunto a tenere un blog qualifica per la quale poi ho partecipato all'incontro napoletano, curo per Marsilio una collana di romanzi noir che si chiama Black. Il prossimo, che tra l'altro avrà anche una interessante sorpresa proprio in rete, ovvero un book trailer, un trailer multimediale sul modello di quelli cinematografici, un romanzo che si chiama Baciami Giuda, di uno scrittore americano che si chiama Will Christopher Byer.
Va bene, allora grazie per essere stato con noi e a risentirci.
Ok, grazie mille.
Fin qui Jacopo De Michelis da Milano, critico letterario, a proposito del recente raduno nazionale dei blogger svoltosi a Galassia Gutenberg in Napoli. Amici, siamo termine, il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti, da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.